Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Grand Tour, come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E allora, oggi siamo in Basilicata. Comincio io nel dirvi che vi porto con me in un'isola molto particolare, l'isola di Santo Ianni, che è un parco archeologico subacqueo, ma tranquilli, si può visitare anche con semplici strumenti come maschere e boccaglio. E poi ancora andremo a Castelluccio, dove c'è il conservatorio di etnobotanica, che è un luogo davvero particolare dove si esplorano a fondo le radici, ma non solo della Basilicata. Scopriremo poi, ci sono delle cose interessanti che riguardano un po' tutto il paese, tutta l'Italia. E poi ancora a Pignola, che è il paese dei 100 portali, famoso anche per il carnevale. E chiudiamo questo primo giro a Matera, al MUSMA, che è un museo dedicato alla scultura. Ale, invece tu dove ci porti?
Sì, Valeria, alla Basilicata, sento anche da quello che dici tu, una piccola regione, ma ha tantissime sorprese. Anche dal punto di vista della bicicletta, ci sono tantissime strade secondarie, praticamente a zero traffico automobilistico. Oggi pedaliamo nel cuore della Basilicata, da nord a sud, da Pesco Pagano in Irpinia a Castrovillari, nel Parco Nazionale del Pollino, seguendo il percorso della ciclovia dei Boschi Sacri. Sono 450 chilometri, ma si possono dividere in 10 tappe. Poi un giro ad anello di 250 km in quattro tappe da Matera, che tocca i borghi tra i più belli d'Italia come Aliano, Craco, Accettura, con un percorso di 20 km tra i calanchi, molto bello da fare soprattutto in bicicletta, vi spiegheremo perché. Silvio, invece tu dove ci porti?
E allora, dopo avervi illuso la scorsa settimana con un viaggio nei sapori dell'Umbria,
lo sapevo.
Questa settimana che siamo in Basilicata vi porto a camminare, radiofonicamente parlando, lungo due cammini. Il primo è il cammino che parte da lontano, dall'Abruzzo, il cammino dei Briganti, che ha anche un suo sviluppo in terra lucana sulle tracce del cammino Ninconanco, e per questo, diciamo, estensione si chiama ora Grande Cammino dei Briganti, che in Basilicata parte da Melfi, quindi siamo nell'angolo nord della regione, diciamo chiuso a est dalla Puglia e ovest dalla Campania, e si cammina fino a Potenza. Poi guarderemo invece in prospettiva 2025 con un itinerario ad anello tutto nuovo, il cammino, il canto degli uomini liberi, o cammino del Melandro, nome infatti del fiume dell'omonima valle che si sviluppa a sud-ovest di Potenza, e siamo in questo caso per lo più nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
E io lo sapevo che prima o poi arrivava la mazzata, ma sicuramente saranno posti incantevoli e bellissimi. Noi siamo pronti, venite con noi. Origini antichissime, sospesa tra due mari, eccoci in Basilicata. Il nostro viaggio comincia proprio dal mare, dalla costa che affaccia sul Mar Tirreno. Siamo nel Golfo di Policastro e qui si trova l'isola di Santo Ianni, un parco archeologico subacqueo da visitare anche in solitaria. Con noi un grande appassionato di questi fondali, Angelo Licasale.
Siamo in Basilicata, per la precisione a Maratea, sulla costa tirrenica della Basilicata, una costa rocciosa di circa 32 chilometri, in cui si alternano appunto scogliere a picco sul mare, a insenature, a isolotti, e quindi una costa estremamente variegata, sia dal punto di vista geologico e paesaggistico che dal punto di vista ambientale.
Angelo, parliamo di un tratto preciso però, dove c'è qualcosa di molto speciale.
Sì, parliamo dell'isola di Santo Ianni e dei suoi fondali e della costa, diciamo, prospiciente all'isola. Un tratto di costa dal valore ambientale e anche storico e archeologico veramente grande. Il valore ambientale è certificato dalla presenza di un sito di interesse comunitario che protegge quelli che sono gli habitat più importanti che sono presenti in questi fondali, ossia la prateria di Posidonia, un vero e proprio giardino sommerso, un'oasi della biodiversità che consente a noi appassionati di godere di incontri particolarissimi con le specie animali e vegetali che questi fondali crescono. e poi un'importanza legata alla storia, alle stratificazioni storiche che hanno interessato questo luogo, quindi dal passaggio dei Romani, certificato dalla presenza di numerosissime ancore e anfore che sono state ripescate in un immenso lavoro di recupero archeologico alla fine degli anni 90 e che quindi testimoniano un grandissimo traffico navale in queste acque e l'utilizzo dell'isolotto come approdo e le costruzioni che sono sull'isolotto, quindi le vasche per la produzione del garum, questa salsa a base di pesce fermentato di cui i Romani erano ghiotti e che commerciavano in tutto il Mediterraneo, e i resti di un edificio sacro, una cappella di periodo alto medievale che dà il nome all'isola, quindi dedicata a San Giovanni e che dà il nome all'isola, a questo tratto di costa, ecco.
In che modo è possibile fruire di questo luogo?
Allora, si può fruire di questi luoghi in tantissimi modi, a partire, è uno dei miei modi preferiti, quello di andare semplicemente con una maschera e uno snorkel, con un tubo, con magari aiutati da delle pinne, e dalla superficie o con piccole immersioni di pochi metri già si può godere di una buonissima parte delle bellezze che sono appunto sotto il pelo dell'acqua, e quindi si può praticare in maniera molto semplice, anche partendo dalle spiagge bellissime che sono di fronte all'isolotto, penso alla spiaggia nera, Calaiannita e le spiaggette di Licinia e del Macarro. Con semplicemente una maschera si può partire per un'esplorazione veramente appagante, quindi con la possibilità di incontrare tantissime specie animali e vegetali, e poi si può passare a altri livelli di fruizione che implicano invece ad esempio l'acquisizione di una certa esperienza con l'attrezzatura da sub, e quindi facendosi anche aiutare dalle guide locali e dai centri diving locali, avventurarsi in escursioni ricreative o in escursioni specialistiche a profondità maggiori. Però diciamo che l'offerta dei fondali di Santoianni è aperta davvero a tutti. Altri modi per poter fruire in maniera lenta della costa di Santoianni sono le escursioni in barca, che sono delle visite guidate che si fanno con imbarcazioni a partire dal porto di Maratea, escursioni in kayak con partenza dalle spiagge prospicenti l'isolotto, oppure con i SUP, appunto, oppure ancora con delle innovative tavole con foil che permettono appunto di, movimentati da un motore elettrico, di volare sull'acqua e quindi di godere delle bellezze naturali di questo posto.
Tu hai fatto riferimento a specie animali.
Sono tantissime le specie di pesci che si possono ammirare, ma anche quelle di crostacei e molluschi che si possono incontrare, e sono quelle tipiche dell'habitat principale, che è la prateria di Posidonia, e quelle della scogliera. Il fondo della costa di Maratea è caratterizzato appunto da questa alternanza di costa rocciosa che si alterna a delle frane e a dei fondali sabbiosi, quindi è possibile incontrare dalle cernie ai saraghi, ai polpi e tantissime altre specie di molluschi e crostacei. A profondità leggermente più rilevanti c'è il paguro bernardo, che è un'altra specie molto interessante, e poi per completare quello che è il nostro giardino sommerso, per chi supera i 20 metri di profondità è possibile trovare la gorgonia gialla e poi la madrepora a cuscino. Insomma, c'è un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio giardino complesso da scoprire, con o senza guida.
Dal mare ci spostiamo verso il capoluogo di regione. Il borgo di Castelluccio si trova in provincia di Potenza. Qui è nato il Conservatorio Etnobotanica, un luogo di ricerca dove gli studi sulle radici e le tradizioni raccontano il territorio anche a ritroso nel tempo. Il direttore del conservatorio, Carmine Lupia.
It's a dance we know the most. Il Conservatorio di Etnobotanica di Castelluccio è un centro di ricerca e studi sull'utilizzo delle piante nella tradizione lucana di un po' di tutto, diciamo, il sud Italia.
Allora, lei ha nominato Castelluccio, allora diciamo anche due parole su Castelluccio, perché immagino che sia anche un bel posto da vedere.
Castelluccio sì, è un piccolo centro sulla versante lucana del Pollino, un centro di origine medievale che si affaccia nella Vallata del Mercure, questa bellissima valle che ha una storia soprattutto per quanto concerne il monachesimo italo-greco, o meglio conosciuto come basiliano orientale, e quindi ha una certa tradizione monastica. È molto interessante perché nella storia di questa area culturale i monaci hanno avuto un ruolo molto importante, soprattutto nella coltivazione e nell'utilizzo delle piante officinali, e quindi hanno dovuto anche modellare il territorio, lo hanno terrazzato e hanno realizzato delle bellissime, dei bellissimi terrazzamenti chiamati misule. Misule che è un nome di origine greca che significa in mezzo, appunto sono dei piccoli fagioletti di terreno tra un muretto a secco e l'altro, che serviva appunto per strappare alla montagna della terra sulla quale coltivare queste piante officinali.
Diciamo questa ricerca è qualcosa che un po' vi lega anche al passato, alla tradizione, e che scava un po', no? Nelle radici della regione, penso.
Scava nelle radici della regione attraverso, come ho detto, la ricerca non solo di documenti e di fonti antiche, ma anche attraverso delle vere e proprie interviste di tipo etnobotanico agli anziani. E questo ci ha permesso appunto di scavare molto in fondo e di scoprire delle cose molto interessanti sull'utilizzo delle piante. Alcune scoperte sono di un interesse notevole perché ci permettono anche di comprendere quali sono le radici della nostra gastronomia, non solo di quella dell'area culturale del Pollino o della Basilicata o della vicina Calabria e della vicina Puglia e Campania, ma anche un po' di tutto quello che è la radice storico-culturale della gastronomia italiana. Le faccio un esempio: abbiamo fatto uno studio sulla rosa canina per comprendere come veniva utilizzata, e abbiamo capito che era la pianta che si utilizzava per produrre la pasta asciutta, la pasta rossa al sugo già nel Medioevo, prima che arrivasse il pomodoro, quindi in realtà esisteva già questo piatto e affonda le radici nella conoscenza etnobotanica. Ma lo stesso ad esempio è la grande tradizione del caffè all'italiana, alle radici nell'etnobotanica, nella ricerca etnobotanica, e per essere più preciso nella cosiddetta ciofeca. Quindi abbiamo fatto degli studi, abbiamo riprodotto un po' tutto quello che era la tecnica per riprodurre questa ciofeca, che non è altro che il progenitore del caffè. E la tecnica, poi, quando è arrivato il caffè dal Nord Africa, dall'Etiopia, è stata adottata per questa materia prima un po' più nobile. Quindi questo è un altro esempio.
Volevo chiederle, il conservatorio è aperto a chi vuole venirvi a trovare, e in che modo voi interagite anche con magari i viaggiatori che arrivano a Castelluccio?
Allora, c'è degli orari di apertura, perché come le dicevo è un centro di studi e ricerca, però abbiamo questo settore che si occupa di educazione ambientale e di turismo ambientale, quindi permettiamo alle scuole, ma anche alle università, perché abbiamo tantissimi contatti con le università, e poi il conservatorio spesso in partenariato si occupa di ricerche scientifiche, quindi abbiamo in attivo molte pubblicazioni scientifiche con varie università, e quindi anche questo, diciamo, questo aspetto del turismo scientifico, o del turismo culturale, del turismo scolastico, è un qualcosa che abbiamo tenuto sempre in grande considerazione, perché ci permette anche di divulgare quello che sono le ricerche, e allo stesso tempo anche di sostenere quello che sono, diciamo, le presenze turistiche sul territorio della Valle del Mercure.
Ci fermiamo solo per qualche momento, non andate via.
Grand Tour.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime.
Gran Tour seconda parte, siamo in Basilicata, restiamo in provincia di Potenza perché andiamo a conoscere Pignola, il paese dei 100 portali, conosciuto anche per il suo carnevale. Con noi il sindaco Antonio De Luca.
Ci troviamo attaccatissimi al capoluogo di regione. A 7 km da Potenza sorge Pignola, quindi siamo nel centro della regione, la porta dell'Appennino Lucano è a Pignola. Nasce qui, ecco, anche il parco dell'Appennino Lucano. Da un lato abbiamo la città, dall'altro tutto il patrimonio boschivo, la bellezza dei nostri boschi che iniziano proprio dal nostro comune, dal nostro territorio.
Sindaco, ci accompagna a fare una passeggiata per il suo borgo?
Sì, con piacere. Pignola, detta anticamente Vineola, per il suo significato, un significato storico legato anche alle vigne presenti anche in modo abbastanza anomalo, visto l'altezza di Pignola. Pignola ha un'altitudine pari a 957 metri, nel punto più alto del suo centro storico. È un paese che si distribuisce principalmente in due, cioè il centro storico, il grande centro storico, il centro abitato, e poi ha tutta una parte molto estesa di territorio verde dedicata all'area tempo libero, allo spazio all'aperto, che vede ovviamente anche nel corso degli anni ho uno sviluppo urbanistico. Si parte da Pignola, si parte ovviamente dal centro storico, perché la caratteristica di Pignola è il popolo di pietra. Noi abbiamo una grande tradizione di scultori, scalpellini della pietra. Infatti nella nostra piazza storica, che è la piazza Vittorio Emanuele, detta anche a sghimbescio perché è una piazza anomala ma caratteristica, sorge il Palazzo Comunale, il Palazzo Gaeta, dove abbiamo la maggiore, diciamo, espressione di questi scalpellini, di questo popolo di pietra, facce che si affacciano dal balcone, reggono i balconi o anche all'interno dello stesso Palazzo Comunale. Abbiamo una grandissima scalinata dove vengono rappresentati varie figure artistiche realizzate, diciamo, nel corso degli anni dai nostri maestri artigiani della pietra. Pignola viene chiamata ed è conosciuta comunemente come il paese dei 100 portali. All'interno del nostro centro storico abbiamo ogni abitazione, principalmente quelle storiche, hanno il portale d'ingresso scolpito in pietra. Abbiamo avuto la possibilità di ereditare questo grande patrimonio storico-artistico, dove appunto c'era la tradizione di lavorare la pietra e di avere in ogni ingresso, in ogni famiglia, l'anno di realizzazione del portale, e alcuni portali davvero, diciamo, caratteristici, perché sono davvero molto lavorati, e anche nella rifinitura, con i disegni, con la lavorazione puntuale della pietra.
La natura, lo diceva anche lei all'inizio, è parte integrante del vostro quotidiano.
Allora, noi siamo, come le dicevo prima, al centro, diciamo, siamo alla porta dell'Appennino Lucano. Abbiamo da un lato del territorio, possiamo apprezzare le bellezze del Bosco di Rifreddo, che è una località ovviamente che inizia, diciamo, ad addentrare nel parco dell'Appennino e a confine con altri comuni, ed è davvero, diciamo, ricca di attività che fanno da apripista, diciamo, anche all'altro lato, diciamo, dei boschi, che sono i boschi che confine con Pignola, sono i boschi di Sellata Pierfaone, dove abbiamo le piste da sci, ovviamente neve permettendo durante l'inverno, e accogliamo sia il Rifreddo che a Sellata. Sellata non rientra nel comune di Pignola, però Pignola è la porta anche della Sellata, perché è a ridosso dell'altro comune confinante, comune di Abriola. A ridosso, diciamo, è la porta d'ingresso anche alle piste da sci di Sellata, e accogliamo ovviamente ogni anno visitatori, notevoli visitatori, in particolare dalla vicina Puglia e dalla vicina Campania. Dall'altro lato abbiamo invece, nella parte più bassa del paese, la riserva regionale del lago, il lago Pantano di Pignola, una zona ZSC di speciale conservazione, un'oasi riconosciuta dal WWF, ed è appunto un'oasi dove abbiamo questo lago che da un lato si presenta come una riserva naturale e accoglie il passaggio di tante specie di uccelli che durante diciamo le stagioni passano e dimorano anche nel lago in quest'oasi WWF. E si sviluppa intorno poi al lago una ricca diciamo attività di sport all'aria aperta.
Quali sono gli appuntamenti della tradizione?
Chi viene a Pignola ha due grandi appuntamenti durante l'anno. Nella giornata del 16 e 17 gennaio è un rito secolare legato alla celebrazione della festa di Sant'Antonio Abate, che è una celebrazione che la sera del 16 gennaio c'è un grande falò nella piazza storica del paese in onore di Sant'Antonio, e poi c'è la corsa il 17 gennaio, la corsa di cavalli, muli e asini, che intorno alla chiesa percorrono questa corsa secolare che si fa da oltre 600 anni, da l'avvio il giorno del 17 gennaio, l'avvio al carnevale storico pignolese, perché Pignola ha anche un carnevale storico riconosciuto dal Ministero della Cultura. E poi c'è l'altro appuntamento annuale per Pignola, per i pignolesi e ovviamente per i visitatori, che è la festa patronale, in particolare a maggio, la terza domenica di maggio, ma principalmente c'è la tradizione, cioè il terzo sabato di maggio abbiamo qui a Pignola la Uglia, che è un piccolo trono di stoffa che ha forma di guglia dove è dipinta l'immagine della Madonna, che viene portato in processione da giovani con la musica, con la banda, e per le vie del paese ci sono dei falò fatti con le ginestre, che è una pianta tipica che abbiamo qui a Pignola. Questa uglia che va in giro nei quartieri deve attraversare un rito di preparazione alla festa patronale, deve attraversare i vari quartieri, attraversare anche il fuoco, quindi questa immagine sacra tra sacro e profano che fa vivere l'emozione della preparazione alla grande festa patronale che si prepara ogni anno il terzo e quarta domenica di maggio, quindi terzo e quarto sabato di maggio. Chi viene a Pignola non può non conoscere e visitare questa meraviglia che abbiamo, che è la festa della Uglia.
Il nostro giro si chiude a Matera. La nostra Livia Quarnaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, ha scelto per noi il MUSMA, il Museo della Scultura Contemporanea.
Oggi andiamo a Matera per scoprire un museo che è un esempio unico al mondo e che è il MUSMA. Si tratta del più importante museo italiano interamente dedicato alla scultura e che è anche, come dicevo, un esempio unico perché per buona parte della sua esposizione è collocato in spazi direttamente scolpiti nella roccia. Partiamo quindi dalla sede, che è Palazzo Pomarici, e che è un edificio che nasce nella sua versione attuale alla fine del Settecento, quando Cesare Pomarici lo acquista e lo fa ampliare, mantenendo però la struttura originaria dell'edificio, che era composta da una parte sotterranea scavata e quindi composta di grotte, che originariamente accoglievano un convento domenicano, e una parte che definiremmo fuori terra, costruita in maniera tradizionale e impreziosita da una straordinaria facciata che affaccia direttamente sul Sasso Caveoso, che è uno dei sassi che compongono il centro di Matera. All'epoca di Cesare Pomarici, i sette spazi ipogei venivano utilizzati come cantine, frantoi, magazzini, mentre la parte, emersa del palazzo costituiva la parte di residenza padronale e si articolava in una serie di splendide sale a volta, edificate secondo lo stile architettonico salentino. Nel 1952, per effetto della legge di risanamento dei sassi, il nostro palazzo viene espropriato e abbandonato, e finisce per versare in uno stato di totale degrado sino a quando alla fine degli anni Ottanta vengono stanziate le risorse per recuperarlo, restaurandolo secondo la sua struttura originale. E così nel 2006 in queste sale trova spazio e viene inaugurato appunto il MUSMA, che nasce con l'obiettivo di dar vita ad uno spazio permanente capace di ospitare i nuovi linguaggi dell'arte, rendendoli fruibili e comunicabili a tutti, anche grazie ad una vivacissima serie di attività educative. In realtà il nucleo del progetto risale ad alcuni anni prima, quando per volontà di un'associazione locale viene introdotto un appuntamento annuale fisso che si chiamava Le Grandi Mostre dei Sassi, che aveva l'obiettivo di conciliare la diffusione della cultura con la, diremmo, promozione delle problematiche inerenti all'area dei Sassi. Da questa realtà, ormai consolidata, nasce quindi il nostro museo, con un risultato assolutamente straordinario, secondo me, perché le opere esposte nel MUSMA trovano un perfetto contrappunto e completamento nella struttura delle grotte scavate nel tufo, possiamo dire quasi mescolandosi alla perfezione con gli elementi originali che nel Seicento erano stati creati per allestire gli spazi ipogei. La collezione attuale del MUSMA conta circa 400 opere, sia italiane che straniere, che datano dalla fine dell'Ottocento per arrivare sino ai giorni nostri e che comprendono sculture di ogni tipologia di materiale, quindi bronzo, marmo, ferro, pietra, tufo, acciaio, legno, gesso, ceramica, terracotta, ma anche disegni, gioielli, multipli, medaglie, libri d'arte. Si aggiunge a questa straordinaria esposizione una biblioteca che conta oltre 4.000 volumi a tema e contenuto artistico. E si aggiunge soprattutto la straordinaria vivacità di questa realtà culturale, che al di là della propria collezione permanente concede grande spazio alle mostre temporanee e agli eventi dedicati, sempre riguardanti i nuovi linguaggi delle arti plastiche. È un'emozione artistica, culturale e architettonica visitare il MUSMA, un'emozione che per chi visita Matera non è davvero possibile perdere.
Si chiude qui la seconda parte di Grand Tour, ma siamo solo a metà del nostro viaggio in Basilicata. Torniamo tra pochissimo.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour, a ruota libera.
Ritrovati come sempre a quest'ora, continuiamo il viaggio radiofonico di Grand Tour sui pedali per andare alla scoperta delle bellezze del nostro paese in movimento. Siamo in Basilicata, partiamo da Matera per un giro ad anello di circa 250 km, 4.000 metri di dislivello e che tocca borghi tra i più belli d'Italia. Ne parliamo con Roberto Guido, giornalista e amico di questa trasmissione. Ciao Roberto.
Ciao Alessandra, ben ritrovati a tutti voi.
Giro che tu hai fatto in quattro tappe che vuoi consigliare ai nostri ascoltatori. Sei partito da Matera.
Sì, giusto, questa volta l'ho fatto per puro spirito di viaggio e non per scrivere guide così come mi piace, ma l'ho fatto solamente per vacanza ed è stata una vacanza veramente molto bella. Ho disegnato un girone d'anello di circa 250 km partendo da Matera, utilizzando gran parte di strade secondarie e rurali, alcune delle quali inserite nei percorsi cicloturistici studiati dalla regione Basilicata. Paesaggi veramente da sogno, strade assolutamente senza traffico, anche se magari un po' mal ridotte, quindi bisogna fare attenzione in alcuni tratti alle buche, ma sostanzialmente diciamo un bellissimo giro che rivela il volto di un'Italia interna davvero poco conosciuta.
Secondo te quali sono state le tappe più belle di questo percorso?
Certamente l'arrivo a Daliano è emozionante perché si arriva su nel paese, che è un paese, come diceva Carlo Levi, circondato da burroni, e burroni molto particolari perché sono i burroni dei Calanchi, quindi l'arrivo ad Aliano è veramente spettacolare. Paese che è rimasto così com'era quando Carlo Levi nel 1935 mise il piede per la prima volta nel suo domicilio di Confino. Ed è un paese veramente ancora abbarbicato su queste conformazioni stranissime che sono i calanchi. Lì anche emozionante vedere la tomba di Carlo Levi nel piccolo cimitero del paese, mentre dal punto di vista del paesaggio consiglio a chi va in bicicletta di non perdersi il giro ad anello di circa 20 chilometri fra i calanchi. È un paesaggio davvero fantastico, quasi lunare in certe angolazioni, e dà la possibilità di pedalare in assoluta solitudine, quindi in un silenzio che è quasi irreale, attraverso queste strade che sono ricoperte dalla roccia che si scioglie e che accompagna in questo viaggio tra salite e discese. Alcune salite anche molto impegnative arrivano sino al 20% di pendenza, ed è una sensazione bellissima poter pedalare in questo ambiente. Un altro, non lo scopro io, ma un altro luogo magico è Craco, è il paese fantasma che si incontra un po' più in là, un paese che è disabitato dal 1963, quando una frana ne rese impossibile la vita ai residenti, che dovettero andare via. E oggi questo paese, con le sue case di pietra abbarbicate su questa piccola rocca dominata da una torre, si presenta nella sua essenza con il fascino dell'abbandono. È come tornare indietro nel tempo, ed è una sensazione bellissima anche l'arrivo, quando da giù si intravede la rocca che si staglia verso il cielo della Basilicata. E poi ci sono i piccoli borghi, da Grottole fino ad Alianello, insomma ci sono tante cose belle, e ci sono anche tanti luoghi naturali. In questo percorso si passa, anche se non si entra proprio definitivamente, nel parco di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane, attraversando questi boschi di cerri, roveri, tigli, che per riprendere le parole di Levi possono sembrare un viaggio nel paese delle fate. E ancora poi si passa da paesi come Accettura, relativamente famoso per questo matrimonio che avviene a maggio tra il cerro più bello e la cima di Agrifoglio, che viene portata dalla montagna che è di fronte, quindi viene fatto questo innesto attorno a questo incontro, questi alberi abbracciati, si svolge una grande festa popolare, una grande festa popolare per l'ambiente. Pensate voi che cosa significa, cosa può significare questo grande rispetto per l'ambiente in un momento come questo, quando il riscaldamento globale mette a rischio la nostra stessa sopravvivenza. Quindi è un inno all'ambiente, ma soprattutto un inno alla vita. Quindi diciamo, questi sono alcuni fra i luoghi più belli. E poi comunque si parte e si arriva da Matera, che è ben più conosciuta dell'entroterra lucano, ma certo non è seconda per questo.
Bene, allora ricordiamo appunto Matera, Grassano, Grassano, Aliano, Aliano a Craco. Queste le tue tappe, si possono anche trovare su Komoot. Grazie Roberto per aver condiviso questo tuo viaggio, questa tua esperienza. Ciao, alla prossima.
Ciao Alessandra, un saluto a tutti voi.
Ora siamo a Pescopagano, nel cuore dell'Irpinia, in provincia di Potenza. È da lì che parte la ciclovia dei Boschi Sacri, un percorso che in 450 km ci porta fino a Castrovillari, nel Parco Nazionale del Pollino. Un itinerario appenninico molto boscoso che attraversa anche un vecchio tracciato ferroviario con antiche gallerie e ponti di ferro, itinerario molto lungo, 450 km abbiamo detto, ma naturalmente suddivisibile in tappe. From before, from before. parliamo con Manuela Lapenta, presidente dell'associazione Ciclo Stile Fia Potenza, autrice di Basilicata Bikeways, che ha tracciato questo itinerario. Ciao Manuela, ben ritrovata.
Ben trovata anche a te, Alessandra.
E allora, innanzitutto il nome, perché Ciclovia dei Boschi Sacri?
Sì, allora, la Ciclovia dei Boschi Sacri, come insomma il nome fa immaginare, è un percorso appenninico, quindi molto boscoso. Noi, per tracciare questa ciclovia tematica, che è tutta nella parte diciamo occidentale della regione, un itinerario nord-sud nella parte occidentale, ci siamo ispirati un po' al nome antico della regione antica della Lucania, perché noi oggi conosciamo la nostra regione come col nome di Basilicata, ma in realtà la regione storica della Lucania è proprio quella porzione di territorio che andiamo a attraversare con questa ciclovia. E tra le possibili accezioni abbiamo fatto un po' di ricerca, e tra le varie possibili interpretazioni del nome Lucania c'è Lucus, quindi oltre all'accezione Lux latina di luce, terra di luce, infatti diciamo una terra molto luminosa, c'è anche quella di Lucus, che sta proprio per boschi sacri. Attraversandola si capisce anche il perché. L'itinerario parte nel nord-ovest estremo della Basilicata. Pescopagano è il paese più a ovest della Basilicata ed è in Irpinia, quindi si parte da una zona anche molto caratterizzata da monti, grotte. È una zona molto molto particolare, quella che fu tristemente famosa diciamo per il terremoto dell'80, però ci sono paesi che sono stati ricostruiti con molta dovizia. Castelgrande, Muro Lucano sono paesi bellissimi, tutti di pietra. La ciclovia si snoda tutta su asfalto, con traffico pressoché nullo. Quindi dall'Irpinia si attraversa, si arriva poi a Potenza, che è la nostra città. Ci sono i nostri boschi, che sono i primi boschi del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Quindi insomma c'è una bella porzione di Appennino, poi c'è un po' di Valdagri, famosa per eccellenze enogastronomiche come il pecorino di Moliterno, il fagiolo di Sarconi, e poi si arriva nella zona del Lago Negrese, diciamo all'interno della fascia tirrenica. Si fa la ex ferrovia Lago Negro Rotonda, quindi su una ciclovia recuperata da un ex tracciato ferroviario, e poi si arriva nel Parco Nazionale del Pollino fino a Castrovillari.
Come ci si può orientare? Perché 450 chilometri per quanto riguarda le tracce, per capire qual è il percorso da seguire?
Sì, allora l'itinerario, così come l'abbiamo disegnato noi, è appunto così lungo da nord a sud, però ad esempio se si vuole raggiungere la Basilicata in treno, ci si può innestare sul percorso nei pressi di Muro Lucano, di Bello, di Barragiano Scalo, perché lì ad esempio c'è il treno e quindi si può utilizzare l'intermodalità. Si possono fare solo dei pezzi, dipende anche un po' dalla stagione. Chiaramente se si vuole pedalare d'inverno, magari il Pollino, che ha le quote più alte, si arriva fino a 1600 metri, sono da rinviare insomma una stagione un po' più calda. Si può partire anche direttamente da Potenza. Quello che diamo noi con questa ciclovia, che poi è raccontata in una guida cartacea omonima di 160 pagine molto dettagliata, è una suggestione. Poi il percorso si può mutuare, noi siamo anche molto disponibili a dare consigli e suggestioni a seconda delle necessità.
Allora Valeria, anche in Basilicata tante cose da fare e da vedere, noi non ci stanchiamo di raccontarvele, e mi pare che c'è Silvio già ai blocchi di partenza.
Già prontissimo, già lo vedo io Silvio, prima però, perché deve aspettare un attimo anche lui, le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. Silvio, comunque noi non ci abbattiamo e ti seguiamo, quindi la parola a te.
Grand Tour a passo libero.
Amma posata, chitarra, tamburo, perché sta musica sa da cagna. Sima brigante, facima paura, e che scopetta, ulima canta.
E allora, dopo il viaggio nell'enogastronomia della scorsa settimana, oggi torno, diciamo, sui miei passi per andare alla scoperta di due cammini che attraversano e si dipanano in Basilicata. Il primo è un cammino che parte da lontano, da fuori regione, ed è il cammino dei Briganti, cammino che abbiamo già raccontato nelle scorse stagioni di Gran Tour e cammino che si allunga fino in terra lucana, e anche per questo prende la denominazione di Grande Cammino dei Briganti, che oggi ci facciamo raccontare da Luca Gianotti, ideatore di questo itinerario, e non solo. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti, grazie.
E allora, insomma, ci ritroviamo con piacere per raccontare la porzione del cammino che si sviluppa in Basilicata e che in qualche modo ripercorre le tracce di un altro cammino che hai tracciato in passato, il cammino Ninconanco. Luca, raccontaci un po', insomma, l'idea e la storia di questo, diciamo, allungamento di cammino.
Sì, allora, il cammino dei Briganti è il cammino che ha ormai la sua storia, la sua vita in Abruzzo. Da qualche anno sto lavorando a un progetto che si chiama Grande Cammino dei Briganti, perché vogliamo estendere quel cammino a tutti i territori del sud toccati da questo fenomeno così importante. Ecco l'idea di collegare la Basilicata con l'Abruzzo attraversando altre tre regioni, perché dopo l'Abruzzo c'è il Lazio, poi dopo il Lazio c'è il Molise, la Campania e infine si arriva appunto in Basilicata, questo collegamento di tanti luoghi iconici importanti per raccontare questa storia del brigantaggio post-unitario. Il tratto della Basilicata, il tratto che ci interessa oggi, è un tratto che già studiai 10 anni fa, esattamente nel 2014. Il cammino si chiamava appunto il cammino di Ninconanco e fu un progetto entusiasmante perché andava a toccare proprio i luoghi più importanti della storia del brigantaggio del sud, perché il territorio compreso tra Melfi e Potenza, stiamo parlando del Vulture, quindi questa bioregione molto interessante anche dal punto di vista naturalistico oltre che appunto storico, è stata quella che in qualche modo si è sollevata in maniera molto più forte nella storia del brigantaggio. Carmine Crocco divenne un generale di 2500 persone che in qualche modo si ribellarono ai Savoia, e questa storia è stata una storia anche violenta e cruenta, ma che è stata anche molto eclatante perché ha coinvolto tanti paesi che sono passati sotto questo, proprio è diventato quasi un enclave in Italia sotto i briganti, e poi arrivarono anche dalla Spagna a supportare questi briganti, compreso questo generale Borges che appunto sbarcò e si unì ai briganti mandato dai Borboni spagnoli, e poi scappò, e il percorso che lui fece scappando dalla Basilicata all'Abruzzo è proprio quello che noi stiamo ritracciando in questo momento.
Quindi il cammino, come spesso capita, è anche un cammino nella storia, mi viene da dire.
Sì, certo, il cammino di Ninconanco, che poi appunto diventerà tutto uno con il Grande Cammino dei Briganti, è assolutamente un cammino nella storia, ma però è anche un cammino in queste terre, e quindi parliamo adesso del Vulture, sì, perché è una terra bellissima, queste terre di ospitalità, queste terre che ancora hanno conservato un'impronta in qualche modo arcaica, dove ancora ci sono i contadini, gli zappaterra, come si chiamavano un tempo, no? Quelli che furono poi anche i briganti, perché non accettarono, diciamo, questa prepotenza di una conquista. Ma percorrere oggi questi luoghi è veramente fare un piccolo salto nel tempo, ma anche scoprire tante bellezze, perché da Melfi a Potenza si attraversano territori di media montagna e collina, perché si arriva comunque sul Monte Vulture che è 1350 metri, sempre collinari, sempre anche interessanti dal punto di vista naturalistico, più tutti questi borghetti, cercando le tracce appunto della storia dei briganti.
Ci sono qualche luogo in particolare che caratterizzano questo viaggio a piedi?
Assolutamente, ogni tappa ha delle cose belle da raccontare. Intanto parliamo di un percorso che è circa 120 km una settimana, l'ultima settimana del Grande Cammino dei Briganti, che dovrebbe essere circa 500 km, sono 4 settimane, l'ultima è tutta in Basilicata, si parte da appunto da Melfi, che è una bellissima cittadina con un castello da visitare, e poi per esempio la prima tappa c'è la cima del Vulture, quindi già c'è una bella salita con una vista affascinante. Il Vulture è un vulcano spento, tra l'altro, e ci sono i laghi di Monticchio, questi laghetti affascinanti, per arrivare alla prima tappa dopo 20 chilometri a Rio Negro. Ecco, la media delle tappe è circa 20 chilometri al giorno. Rio Negro è la patria di Carmine Crocco, quello che fu il capo di tutti questi briganti. Ninco Nanco era un suo attendente, e quindi c'è tutta questa storia un po' mitizzata di questo giovane biondo che conduceva a cavallo una parte di questi briganti. Questa è solo la prima tappa, ma poi la seconda tappa ci fa attraversare il fiume Ofanto e ci porta, ecco, l'unico uscita dalla regione è Calitri. Abbiamo voluto arrivare a Calitri per varie ragioni, è proprio sul confine, però è già provincia di Avellino, Calitri, dove finisce la seconda tappa. È un bellissimo cittadina verticale con delle case molto affascinanti ed è la cittadina di origine di Vinicio Capossela, quindi ci piaceva questo collegamento anche musicale nella nostra storia, perché poi c'è tanta musica anche legata ai cammini, no? In questo caso c'è Eugenio Bennato, Brigante Se More, tante canzoni, che compresa quella della ballata di Ninco Nanco, che fa un po' da colonna sonora del nostro cammino.
Sarà una spina nel fianco, Ninca Nanca Quanacamp. Sarà una spina nel cuore, Ninca Nanca Quanamor.
Però appunto, se andiamo avanti nel percorso, la terza tappa va da Calitri a Rapone e si dorme in una locanda che era ex prigione di briganti, quindi anche questo è affascinante, un vecchio palazzo nobiliare. Poi da Rapone la quarta tappa ci porta a vedere delle cascate bellissime, da poco ripulite, riaperto il sentiero, Uttaniere si chiama, che sono le gualchiere, perché lì si usavano i molini per lavare la lana, no? E quindi queste bellissime cascate, poi l'abbazia di Pierno, e poi si dorme in un paesino di 4 abitanti, per dire, no? Quindi anche si va in queste storie. Per non parlare poi degli incontri che si fanno lungo il cammino, è molto affascinante, perché in un cammino del genere, dove veramente pochissimi camminatori, non stiamo parlando di un luogo dove ci sono dei flussi, quindi le persone sono sempre pronte a fermarsi, raccontarsi, ospitarti, offrirti qualcosa, un pane fatto in casa, dei peperoni cruschi tipici di queste zone. E poi ci sono incontri anche di persone che hanno fatto tanto per questo territorio. Mi viene in mente Fernanda Ruggero, che è una donna che a San Fiele, che è il paese appunto delle cascate, ha fatto tanto per ricostruire un po' di attività turistica verso questi luoghi. Insomma, quindi il cammino continua fino ad arrivare nel territorio più a sud, quindi Lago Pesole, Avigliano, che sono i paesi invece appunto di Ninco Nanco, quindi che hanno questa storia, ma ci sono anche cose molto diverse, tipo il Topoli Sassi, che si fa questa deviazione e si vanno a vedere le pitture rupestri che sono dell'8000 avanti Cristo, quindi comunque affascinanti, per poi arrivare a Potenza, e lì si conclude il cammino in città e si può prendere un mezzo per ritornare o a Melfi oppure direttamente verso nord.
Direi insomma che non manca nulla lungo questo cammino. Allora, per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito grandecamminodeibriganti.it. Grazie intanto, grazie mille a Luca Gianotti, buon cammino, a presto.
Buon cammino a tutti, grazie.
Andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga. Andare, andare il cammino non mi trattenga.
E quindi continuiamo il nostro viaggio radiofonico in Basilicata, sempre alla velocità dei nostri passi, e ora lo facciamo con un cammino direi nuovo, guardando anche in prospettiva 2025 e oltre. Parliamo infatti del cammino Il Canto degli Uomini Liberi, o Cammino del Melandro, nome che in questo caso ci dà in qualche modo anche una collocazione geografica a questo itinerario, nome infatti Melandro del fiume dell'omonima valle che si sviluppa a sud-ovest di Potenza. E siamo in questo caso per lo più nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Sono circa 100 km che si sviluppano ad anello, per cui si parte e si arriva nello stesso punto, nella fattispecie Pantano di Pignola, ed è un viaggio a piedi che ci immerge in un angolo di regione caratterizzato anche in questo caso e anche per questo cammino, mi viene da dire, dalle storie delle persone. Ma non aggiungo altro, perché ci racconta tutto Rocco Perrone di Ivi Tour, uno degli ideatori di questo viaggio a piedi. Buongiorno Rocco.
Buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, grazie a te, partirei dall'idea che ha acceso, direi, questo progetto.
L'idea ci è venuta nel 2020, quando, prendendo spunto da come sono nati altri cammini come la Via dei Canti o la Ruta Vicentina in Portogallo, appunto ci è venuta l'idea di creare questo cammino, più che altro come un atto rivoluzionario, cioè la volontà di mettere insieme dei vecchi tratturi, dei sentieri e disegnarlo. Quindi l'idea era disegnarlo senza autorizzazioni, senza chiedere pareri, ma appunto di farlo dal basso. E così abbiamo fatto delle riunioni, degli incontri tra guide, operatori turistici, fino a definire quale fosse il percorso. Il percorso è pensato per attraversare i paesi, quindi ci sono anche ovviamente tratti nella natura selvaggia, però ogni tappa inizia e finisce nel paese e attraversa appunto dei luoghi dove ci sono delle persone che possono parlare della loro testimonianza. Noi l'abbiamo definita destinazioni umane.
Ecco, dobbiamo dire che voi come agenzia avete organizzate dei viaggi lungo questo percorso, però diciamo che l'itinerario è destinato a prendere forma come un cammino tradizionale con mappa e segnaletica, insomma, soprattutto nel 2025 o 26.
Sì. Adesso siamo in una fase di processo di cambiamento e puntiamo a concludere l'infrastruttura entro 12-24 mesi, perché dopo quella prima fase in cui appunto dal basso volevamo creare questo sentiero, questo cammino, nel 2022 abbiamo partecipato al bando Montagna Italia del Ministero del Turismo. Questa idea è diventata un progetto scritto da Paola Lopez e Domenico Bruno e questo progetto, insomma, ha vinto il bando. Quindi in questa fase abbiamo dei fondi a disposizione per realizzare l'infrastruttura vera e propria. Al momento, in questi anni e anche nel 2025, abbiamo accompagnato e accompagneremo i gruppi su questo cammino, ma non è segnato, non ci sono segnaletiche, quindi il 2025 è probabilmente l'ultima occasione per vederlo, tra virgolette, ancora selvaggio, ovvero appunto senza segni e cartelli.
Ecco, parlavi prima di destinazione umana, raccontacene un po'.
Sì, l'idea era appunto di attraversare dei bellissimi luoghi come le cascate di Savoia, il sito archeologico della Torre di Satriano, la faggeta della Costara, ma anche quello, lo scopo era quello appunto di attraversare due luoghi dove ci fossero dei cittadini attivi e delle destinazioni umane. Queste sono persone che hanno contribuito a realizzare il cammino, quindi la traccia, la mappa dove passa appunto il sentiero. E quindi perché l'abbiamo inserita all'interno della mappa del percorso? Perché quando immaginiamo ci saranno dei camminatori, possono creare delle situazioni di confronto, delle situazioni di scambio. Ne racconto alcuni: uno è Donatello Salvatore, una guida escursionistica, una persona che gestisce un bed and breakfast a Savoia di Lucania, oppure Ivan e Valentina della Domus Ozio, Matrina Lucana, o il professor Perrone a Satriano di Lucania, un cittadino attivo. Il cammino passa davanti a casa sua, e quindi immaginiamo che nei prossimi anni, quando le persone cammineranno lì avanti, si potrebbero succedere delle cose, appunto degli scambi. Questi cittadini attivi potrebbero scegliere di fare un pezzetto di cammino insieme ai camminatori, o consigliargli una scorciatoia, oppure offrire un caffè, eccetera.
Allora, prima ci parlavi invece, Rocco, di luoghi. Quali sono secondo te i luoghi che maggiormente, insomma, caratterizzano questo viaggio e anche questo angolo di regione?
Ogni tappa delle piccole gemme, sicuramente le cascate di Savoia, un sito di interesse naturalistico, e uno dei posti più selvaggi della Basilicata è un canyon di 200 metri, profondo 200 metri, quindi la difficoltà di accesso l'ha reso uno dei posti appunto ancora più incontaminati della regione. C'è la faggeta della Costara a Sasso di Castalda, qui siamo già nel Parco Nazionale Appennino Lucano, ed è un luogo magico, fantastico, una faggeta enorme che si estende, è proprio la parte nord del Parco Nazionale, quindi da lì inizia proprio il parco, è un bosco che si estende per tutta la Val d'Agri e l'Appennino Lucano. E poi i paesini, sono piccoli paesi arroccati attorno alla Valle del Melandro, Satriano di Lucania con i murales, Brienza con il castello, Sant'Angelo delle Fratte con ancora i murales e le cantine. È una zona, diciamo, ancora da scoprire. Qui il turismo si sta affacciando in questi anni, quindi quando si cammina su questo sentiero si ha ancora la sensazione appunto di essere in un posto dove si viene trattati ancora come ospite e non come numeri, quindi si ha proprio la sensazione di scoperta, appunto, perché quando vai in un paesino e ti vedono con lo zaino addosso ancora dicono: ma da dove vengono questi?
accende la curiosità.
Insomma, siamo un po' questa sensazione. Sì.
Ecco, in chiusura, a te cosa piace in modo particolare, insomma, di questo itinerario?
Piace perché l'idea in realtà ci è venuta perché abbiamo unito dei puntini. Quando eravamo bambini, io e mio amico abbiamo avuto Satriano di Lucania, il nostro paese di origine, ed è in mezzo al cammino, e ci sono circondato da queste montagne, e da ragazzini ci venne l'idea di dire: oh, ma no, che bello, un giorno facciamo il giro di queste montagne. E di lì, dopo tanti anni, appunto, quell'idea, quello spunto è diventata realtà. Quindi piace perché una visione condivisa con tante persone sta diventando realtà. E poi per noi dell'agenzia è molto importante perché accompagniamo nei nostri sentieri, nei nostri luoghi. Il cammino passa davanti alle case, le nostre case, quindi ci sentiamo a casa e facciamo sentire a casa le persone che poi abbiamo l'onore di accompagnare.
Allora, Rocco, sarà un 2025, insomma, ricco di lavoro da fare lungo questo cammino. E per questi altri suggerimenti, insomma, di viaggio in Basilicata, vi rimando tra l'altro al sito www.ivitour.it, Ivi con la seconda I che è una Y. Grazie intanto a Rocco Perrone, direi di darci anche un appuntamento al prossimo anno a questo punto per raccontare l'evoluzione di questo itinerario, di questo viaggio a piedi.
Senz'altro, grazie mille. Noi dal 2 al 7 giugno abbiamo una data confermata per il cammino, quindi speriamo di sentirci l'anno prossimo e di invitarvi anche a camminarlo in maniera autonoma, quindi con i segni e i cartelli.
Grazie mille Rocco, buon cammino.
Grazie.
E a passo lento ci avviamo verso la chiusura anche di questa puntata, Valeria.
E sì, siamo arrivati in fondo anche questa domenica, prima però la parola torna ad Alessandra.
E sì, vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche le varie versioni del programma Grand Tour, Grand Tour a ruota libera, Grand Tour a passo libero. Scriverci a grandtour@radio24.it.
Siamo arrivati davvero in fondo, noi stiamo già lavorando per la prossima settimana, stiamo studiando la Liguria perché la prossima domenica vi porteremo con noi proprio in questa regione. Allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica e buona settimana.
Grazie per l'ascolto, domenica prossima.